Hello, ladies and gentlemen, it's Captain Sensible from the Damned here. You're listening to probably the worst radio show in the world, called Mystery Tour. It stinks.
Mystery Tour. Mystery Tour. Mystery Tour. La trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata ai misteri interplanetari, alla cultura trash e alla musica inaudita su tutti i fronti. In onda ogni domenica alle ore 20. Non mancate all'appuntamento con... Scusate ma l'immondizia mi dà alla testa. Mystery Tour Forever. Ogni domenica alle 20 su Radio Onda d'Urto.
Un'altra delle interviste di Mystery Tour, qui sempre in onda e in diretta da Radio Onda d'Urto, in questo caso anzi una registrazione di un'intervista che potrete poi trovare nel nostro sito www.mtour.co.nr come numero, oppure sul nostro myspace.com/mtour insieme a tante altre belle interviste. Allora, qual è il personaggio misterioso di questa sera? Buonasera.
Buonasera.
Allora, con chi abbiamo l'onore di parlare?
Ho io l'onore di parlare con voi. Io sono Caldi Bettel, al mondo Roberto Gottardi, chitarrista e compositore di Runaway Totem.
Ecco, Runaway Totem è un gruppo veramente storico, ormai quanti anni sulle spalle di questo progetto?
Ma il progetto ha avuto la sua nascita nel 1988 da una precisa ideazione mia e di un componente che adesso non c'è più, dai René Modena, che poi ha fatto parte anche di Menoflake, altra formazione storica italiana.
Esatto, siamo in contatto, dovremmo fare uno special anche con i Menoflake, siamo in contatto con il loro management, Gun Club Management, li salutiamo, Claudio e René.
Anch'io, ben volentieri.
Ecco, quindi la Terra quindi è la medesima?
Sì, viviamo sotto lo stesso cielo di stelle.
Quindi in quel di Arco?
Sì, di Riva di Garda.
Riva del Garda, perfetto.
Siamo sulle rive del lago di Garda, il Benacus famoso.
E ha contribuito alla nascita della Runaway Totem essere sulle rive?
Credo di sì, credo.
Sì, eh?
Credo di sì, perché qua si respira, io l'ho sempre detto, un'aria di magia, anche per l'arte. Non a caso sono arrivati Goethe.
Eh beh, caspita.
Non solo lui.
C'è un'atmosfera abbastanza eterea, quindi.
Sì. Porta ad avere delle belle sensazioni per poter scrivere musica, scrivere arte in generale.
Storicamente sì, poi il Lago di Garda ha delle vicende comunque interessanti, è stato apprezzato da tanti personaggi, appunto.
E, certo.
Insomma, dai, siamo contenti di dividercelo in tre province.
È un grande,
sì,
un grande patrimonio dell'Italia questo.
Esatto, grande patrimonio è in un ambito che a noi è molto caro, e come lo possiamo definire, il rock progressivo? Ma perché è sempre così difficile?
Ma per me, allora diciamo, parlando una volta con Donato Zoppo,
che salutiamo,
molto volentieri anch'io, mi chiedeva di definire la musica, sdefinire la musica.
Certo.
Cioè, diciamo che chiamare rock progressivo vuol dare delle etichette per far capire ai meno avvezzi che tipo di musica uno si può incontrare, ma non solo con rock progressivo.
Certo.
Ma qualsiasi tipo di musica, le si dà un'etichetta per poterla poi definire. Ma la musica di solito si definisce da sola, non attraverso le etichette letterarie.
Esatto.
Ecco, io direi questo.
Ecco, quindi
dopo, volete dire che questo è rock progressivo? Mi va bene, potete dire anche che è classica, potete dire che è jazz, si può dire qualsiasi cosa, l'importante è la musica che parla.
Certo, e la musica, e nel vostro caso non solo la musica, ma anche determinate tematiche, come le definiamo? Mistiche, magiche, spirituali?
L'ultima definizione è quella più corretta, io direi spirituali, in quanto io credo,
sì,
che l'uomo non è solo fatto di carne, ma ha anche uno spirito. Uh-huh. Questo spirito chiaramente ha bisogno di cibo come il corpo.
Certo.
E per cibarsi ha bisogno anche della natura. Ecco perché ti dicevo, anche perché questo posto, il Lago di Garda, è abbastanza pregno sia per il fisico, perché si creano per il mangiare determinati alimenti molto eccezionali per il nord, olio certo. di oliva, capisci, cose,
limoni, certo.
limoni, bravissimo.
Però anche appunto il clima misericordioso.
Porta ad avere determinati stati d'animo,
sì, sì, sì.
non solo, ma questo contribuisce anche a mangiare spirito, ad avere di cibarsi di qualcosa di etereo, e qua lo si sente, c'è proprio nell'aria, è abbastanza pregno.
E voi come avete iniziato a utilizzare la musica per comunicare queste situazioni?
Ma diciamo che inizialmente siamo partiti come gruppo, diciamo abbastanza rock, per l'esperienza musicale, per il tipo di scrittura musicale, anche se tendavamo a cercare qualcosa di molto personale. Uh-huh. Andando avanti nel corso del nostro lavoro, ci siamo, io credo, senza ombra di presunzione, credo, cercato di sempre più affinarci per arrivare sempre più vicino a quello che noi riusciamo a carpire, perché io dico sempre che la musica non la crea il musicista, ma è già esistente. Mm-hmm. Si va in un luogo dell'universo, si prende questa parte e la si riporta qua. Poi, siccome noi non siamo dei registratori che registrano perfettamente quello che ascoltiamo, lo filtriamo attraverso il nostro corpo e diamo una nostra interpretazione di quello che noi abbiamo sentito, ma è già tutto scritto,
certo.
Non c'è niente di non scritto.
È preesistente, diciamo.
È già preesistente. L'importante è trovare la chiave per andare a prendere. Bisogna aprire una porta, guardare al di là, entrare, ascoltare, vedere e tornare.
Queste tematiche addirittura già presenti negli scritti di 1600-1700 anni fa, negli scritti gnostici, poi ritrovati esatto. fortunosamente a Nag Hammadi nel 45, dove veramente... lì ce n'è.
Ce n'è parecchio, ce n'è.
Visto che voi avete fatto anche un disco intitolato Pleroma.
Esatto, è proprio... È un concetto sia del fiore
certo.
che anche la parte nascosta, l'anima del tutto. Difatti prima sentivo nel sottofondo, non so se era Restau, no?
Sì, esatto, Restau, sì, sì. Il brano che andremo a ascoltare.
È una parte della Duat, egiziana,
certo.
regno della Duat.
Certo, dove appunto... È un po' diverso dal nostro mondo materiale,
sì.
giusto quella.
Diciamo di sì, però no, mica tanto, perché noi siamo il riflesso di questo.
Certo.
Purtroppo abbiamo perso la capacità di vederlo e di riscontrarlo tutti i giorni. Siamo troppo fuorviati da tutto quello che ci corre attorno per poterlo vedere.
Esatto.
Bisognerebbe fare... opera di San Francesco, bisognerebbe proprio mondarsi di tutto e andare almeno qua sui monti.
Esatto, ma anche in altre zone al mare o in campagna o in collina,
esatto,
l'Italia è bella perché è varia da questo
esatto,
punto di
esatto,
vista,
esatto.
almeno naturalistico se non proprio istituzionale, però ecco, voi avete contatti con altri gruppi che hanno una visione simile della musica, dell'occulto, inteso come nascosto, non come bestie di
Satana. Questa è una definizione corretta, occulto è inteso come nascosto e non come certi che vogliono parlare di satanismo.
Sì, diabolico.
Lungi al di là tutte queste cose che per me sono al di là di ogni sapere. Ma a livello così abbiamo incominciato ad avere anche con Alessandro Saravalle,
sì.
per Garden Wall,
che di recente abbiamo intervistato con tanto piacere.
Ecco, e fa tanto piacere anche a me questo. E ci scambiamo, ma non solo. Questo è un mondo dove si riesce a creare, prima ho parlato di Donato, poi Raffaello Regoli, non so se lo conosci.
Di nome non l'ho mai contattato di persona.
Ecco, ci sono tante persone che girano nel mondo musicale, della musica, che hanno e che stanno facendo cose molto grandi,
certo,
sia esse come organizzazione, lo stesso Loris Furlan.
Assolutamente.
E vengono naturalmente sempre messe con un cover up, cioè proprio.
Sì, 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 assolutamente.
Non esistono, invece esiste. C'è un sottobosco che è quello che dà la linfa agli alberi futuri.
Assolutamente.
Che stanno crescendo.
Loris, parliamo anche di cose ormai di più di 15 anni fa.
Sì. Quindi... Lui ha fatto anche una produzione discografica, dicevo proprio l'altro giorno, gli ho mandato una mail, gli ho detto guarda, veramente hai prodotto delle cose notevoli, poi ci sono ultimamente due o tre titoli che sono a dir poco entusiasmanti.
Sì.
Entusiasmanti.
Sì, con la Lizard Records, sì, da ultimo abbiamo... anche appunto ho avuto l'onore e la felicità di parlare con i Magnetic Sound Machine, gli Odessa, tutti questi bei gruppi di giovani.
Lacrime Quartet.
Esatto.
Raven Sad.
Giovani, meno giovani. Raven Sad, anche abbiamo fatto un'intervista, questo amore comune per Edgar Allan Poe, insomma, incredibile.
Esatto.
E voi invece, ecco, come Runaway Totem, siete passati attraverso la creme delle etichette, come la Black Widow, la Musea.
Esatto.
Come è stato, ecco, il passato con queste grandi, piccole grandi etichette, e com'è invece il presente con la vostra situazione invece?
Allora, diciamo che è stata una necessità noi fare la nostra etichetta proprio,
ecco,
per,
esatto,
poter non avere più nessun tipo di vincolo sul tipo di musica da fare. Primo colpo è stato quando siamo passati da Black Widow a Musea.
Esatto.
Il concetto qual è? Ma questo è solo un fatto soggettivo, per me era stretto il discorso artistico, nulla togliendo alle grandi, i grandi lavori che hanno prodotto,
esatto,
perché hanno prodotto veramente delle cose anche lì.
Sì, anche Men of Flake,
sì,
tanti gruppi.
Questo parlando di Black Widow, gli Uto. Sì.
E che intervisteremo presto,
vedi,
gli Universal Total Orchestra.
Diciamo, esatto. Il batterista è stato il batterista iniziale di Runaway Totem assieme al bassista. Il bassista adesso è rientrato da uno,
certo,
in Runaway Totem. Questo per dire che c'è una continuità in tutto quello che si fa. Niente viene mai per caso.
Esatto. E adesso...
Comunque dicevo, Black Widow ha una visione musicale più oscura, che non,
vero,
è quello che a me interessava. Cioè, volevo qualcosa d'altro e abbiamo avuto la fortuna di avere come etichetta la Musea. Anche,
certo,
lì è andato tutto molto bene. A un certo punto, dopo la trilogia dei cicli cosmici, noi unilateralmente, Runaway Totem, ha deciso che era ora di fare la propria etichetta, di prodursi e di distribuire sempre attraverso Musea, perché la Musea è rimasta distributrice, non solo Musea ma anche Lizard, e questo per noi è fonte di orgoglio.
E invece...
Tu sai che i numeri sono sempre abbastanza risicati in questo mondo musicale.
Sì, assolutamente.
Sono numeri che fanno ridere, i numeri di copie, però non è il problema del numero di copie.
Oddio.
La creatività si fa. Se noi tendiamo ai milioni di copie che vendono, certi gruppi affermati mondiali,
certo,
chiaramente milioni di copie col numero che viene fatto da queste etichette viene da ridere.
Sì,
questo è il concetto.
Sono...
Però non è questo. Il concetto è che questo riesce ugualmente a far vivere dei gruppi, far vivere anche un determinato mondo che continua piano piano a esistere.
Perché poi sono anche periodi e tempi e luoghi, perché,
esatto,
nei primi anni 70 gli Yes
prendevano qualcosa di magnifico.
Gli Yes prendevano il disco d'oro, i Genesis erano delle celebrità mondiali.
Per dire, gli altri arrancavano.
E gli altri arrancavano. E comunque, sì, eravamo in un ambito di musica.
È un ciclo.
Di musica d'arte comunque. Ecco,
certo, no? Ma è stata una cosa particolare. Io mi sono dato delle risposte, oppure ho cercato di darmi,
certo,
delle risposte a questo fatto. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che tutto nasce dal dopoguerra. Mm. La gente aveva passato nella prima metà del Novecento, credo, i 50 anni peggiori della storia.
Sì, assolutamente.
Tra guerre, due mondiali di livello, parlo l'Occidente, di livello pazzesco.
Sì, sì, di milioni, di decine di milioni di morti.
Di conseguenza, piano piano, usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, c'era la voglia di nuovo di rivedere il mondo, di rifarlo. Non
certo.
A caso sono nati tutti i movimenti, tipo i figli dei fiori.
Certo.
Si cercava di fare un nuovo mondo.
Sì, sì.
E tra l'altro c'era anche la gente che era molto aperta, era molto assorbiva molto,
certo,
quello che veniva fatto a livello artistico in tutti i campi. Adesso, bene o male, è stato molto preso dall'establishment ed è stato codificato il tutto.
Certo.
Perciò tu vedi X Factor, tu vedi, cioè, ci capiamo su queste
questa
cose.
Questa è vera spazzatura, questa è...
Dopo, sai, lo so, però c'è gente che piace.
Certo, i coprofagi sono sempre attivi, in tutti gli ambiti.
Certo, certo, certo.
E vabbè, noi invece, anzi, voi a livello di attività live, in questo momento come siete messi?
Noi nel 94 abbiamo deciso di entrare nell'ombra, di non fare più attività live.
Ah. Ecco, sì. Una scelta quindi scelta motivata. E...
Sì, 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 una scelta. Che magari in futuro non è detto che ciò
certo,
continui.
Sì, sì, sì.
Dipende sempre dal momento, però per adesso noi cerchiamo di fare i nostri quadri come fanno i pittori, dipingendo nel proprio studio e poi presentando il quadro.
Esatto.
E un domani il quadro si potrebbe fare direttamente dal vivo.
È vero.
Però questo quadro sicuramente non sarà quello che abbiamo fatto, ma sarà altra cosa per fare dal vivo.
Esatto. E per la promozione invece la vostra presenza online?
Ma è abbastanza buona, abbiamo un sito che è www.ranoitotem.com che si può ogni volta che si vuole consultare, ci sono delle news che danno anche dei vari... indicazioni di quello che succede, di come ci stiamo muovendo, dei premi che ci danno.
Beh, giusto, un po' di riconoscimento ci vuole.
Un po' di riconoscimento, fanno bene all'anima,
esatto,
posso garantire, solo quello.
Allora,
però l'importante è credere in quello che si fa.
Quello sì, assolutamente, altrimenti non si va da nessuna parte.
Certo, certo.
In questo caso invece è molto importante. Noi ti ringraziamo per questa chiacchierata e ti chiediamo... di parlarci un po' di questo brano che andiamo a ascoltarci, cioè Restau.
Sì.
Un po' di come è nato e qual è la tematica affrontata.
Allora, questo nasce dal blocco Pleroma, uh-huh, proprio completo.
Certo.
Cioè, questa è una stazione, io la chiamo stazione, uh-huh, del viaggio dell'anima nel ritorno nell'aldilà. Uh-huh. Cioè, è il percorso del Libro dei Morti. Ed è un passaggio ben particolare, il Restau, che si pone dopo la mezzanotte. Allora la Duat è il regno dove risiede Osiride.
Uh-huh.
E in cielo noi lo possiamo vedere tutte le notti, adesso si comincia a vedere benissimo, ed è la costellazione di Orione.
Esatto.
Se noi guardiamo la costellazione di Orione, vediamo...
Le tre piramidi.
Ecco, esatto.
La cintura, la cintura.
La cintura, quella è la cintura.
Esatto.
Ci sono le varie stelle, la stella di Betelgeuse.
Bellatrix, eccetera.
Bellatrix, bravissima.
No, beh, siamo degli amanti anche come trasmissione di vari scienziati alternativi, tra cui Robert Boval, che scrisse Il mistero di Orione,
sì, sì,
nel 97. Graham Hancock, Sekaria Sitchin, tanti altri.
Sì, 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 sì.
Ecco, quindi Restau, appunto, dopo la mezzanotte... È una fase particolare, una stazione.
Fase particolare che sei nelle profondità e lì ne devi venire fuori.
Esatto.
Cioè, l'anima ne deve venire fuori, perché
esatto,
è tutto il passaggio. Praticamente ogni parte, partendo dall'inizio, uh-huh, del lavoro, si hanno i vari movimenti fino ad arrivare ai due orizzonti finali. I due orizzonti sono proprio quello che uno si para davanti, sono le due porte che non bisogna sbagliarne una va agli inferi e una va al paradiso. Se il percorso è stato fatto corretto, si prende la porta corretta. Se il percorso è stato fatto errato, la porta sarà sbagliata.
Vedremo di fare del nostro meglio. Allora, grazie ancora per questo intervento e ci teniamo in contatto anche per promuovere il vostro prossimo lavoro.
Beh, ti ringrazio. Il nostro ultimo lavoro si chiama Manu Menes. Forse lo sapete o... Comunque, se non
sulla...
sapete, lo dico adesso, è uscito quest'anno, sempre prodotto dalla Rana e Totten Record, distribuito dalla Lizard e da Musea.
Quindi
ti ringrazio.
E ci sentiamo presto anche
benissimo
via mail.
Grazie.
Questa è Restau, a prestissimo.